può fare di Laura Bettini.
Una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che dedicheremo alla produzione di energia da idrogeno, applicazioni pratiche, possibili sviluppi. Uno degli spunti per questa puntata è arrivato certamente da una recente presentazione, quella del primo treno a idrogeno italiano, che è arrivato lo scorso 23 di gennaio nel nuovo impianto di manutenzione e rifornimento di idrogeno di Rovato, in provincia di Brescia. Entrerà in servizio il prossimo anno, una volta compiuti tutti i test sulla rete ferroviaria italiana. Il treno era già stato visto nelle fiere di settore, ma ora è appunto su un binario, a una sua stazione di rifornimento e manutenzione. La sua tratta sarà Brescia-Iseo Edolo, quindi una tratta montana dove per ora i treni vanno a gasolio, dove elettrificare la rete costerebbe troppo. Mi pare ci siano 18 gallerie che sarebbero da rifare completamente, e quindi insomma la scelta dell'idrogeno è quella che è stata giudicata la migliore per sostituire i vecchi treni. Per il grande pubblico la presentazione che si è tenuta a Rovato è la prima realizzazione concreta del progetto, che si chiama H2 Iseo Hydrogen Valley, progetto del gruppo FNM, che ha al suo interno Ferrovie Nord e Trenord, per decarbonizzare i trasporti, renderli più sostenibili. Si parla per il futuro anche di autobus ad idrogeno, ma non solo, poiché si tratta di realizzare una Hydrogen Valley a servizio dei trasporti, ma possibilmente in futuro anche della industria energivora delle valli bresciane. Il convoglio è stato realizzato dal STOM, è il primo di 14 acquistati da FNM grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, anche tramite risorse del PNRR, ma è parte di un progetto partito ancor prima, insomma, che venissero stanziate queste risorse, ci ha detto il presidente di FNM Andrea Gibelli.
Il treno ad idrogeno sostituirà un treno a gasolio, quindi si passerà dalle emissioni da fumi, da combustione, da fossili, a ossigeno e idrogeno che produrranno vapore acqueo. I costi sono molto impegnativi, ma sono nati prima del PNRR, prima dei fondi europei sulla transizione energetica, facendo una scommessa che, risparmiando 450 milioni sull'ammodernamento della linea, i costi dell'infrastruttura di produzione di idrogeno più i treni sarebbe stato compatibile con un investimento che risolveva all'origine un grande impatto ambientale sulla valle. Diciamo che non ce l'ha chiesto nessuno di cambiare i treni ad da gasolio ad idrogeno, però riteniamo che sia una tecnologia superata, che sia un'opportunità quella di usare l'idrogeno per andare incontro a delle esigenze che ad esempio nel piano regionale di sviluppo di Regione Lombardia è quello del contenimento dei fumi da combustione, e questo è un piccolo pezzo che può intercettare soprattutto in provincia di Brescia i grandi soggetti energivori come il mondo industriale. Non a caso si chiama Hydrogen Valley, perché vuol costruire nel tempo un ecosistema. Gli energivori sono i treni, i trasporti e l'industria pesante, quindi l'idrogeno per noi è il punto di partenza per costruire una rete di elettrolizzatori che riguardano sia i trasporti che l'industria pesante.
Prima di arrivare a Rovato il treno è stato testato in Germania, poi da fine gennaio a metà febbraio sono state effettuate da parte del costruttore dell'impianto e fornitore dell'idrogeno Sapio le attività di collaudo dell'impianto stesso, i test di rifornimento del treno. Conclusa questa fase, il convoglio è passato su un circuito a Bologna per altri test in vista dell'avvio del servizio commerciale previsto entro il primo semestre del 2026. È un treno nuovo, il Coradia Stream H, così si chiama tecnicamente, insomma, per i suoi costruttori è diverso dagli altri messi su binario in precedenza, sia pure a idrogeno. E così sentiamo anche Michele Viale, che è l'amministratore delegato di Alstom Italia.
Abbiamo dei treni, io sono in servizio commerciale in Germania con FuelCell, ma sono treni concettualmente differenti, questo è da tenere presente, cioè quel treno che è in Germania è derivato da una piattaforma antecedente a questa, che si chiama Linte, è nato 7-8 anni fa, Questo treno è un treno innovativo, cioè un treno, non è innovativo, è un treno nuovo, basato su una piattaforma di treni elettrici, con delle caratteristiche migliorative, differenti, a parte la dimensione molto più grande, però anche dal punto di vista proprio della gestione del treno, dell'intelligenza a bordo, del sistema di controllo. È un treno evoluto rispetto a quello precedente, quindi poi è una power car che concentra tutto quanto l'energia e tutto quanto le fuel cell e le batterie in un unico punto all'interno del treno, ma proprio diciamo la parte di gestione è totalmente sviluppata e totalmente innovativa rispetto a quella precedente.
E adesso questo treno si sta interfacciando, diciamo così, con la rete italiana Bologna, questa
stiamo
parte?
Stiamo facendo una prova su un circuito San Donato di Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, dove noi stiamo testando l'interfaccia del treno con il segnalamento. È un treno totalmente italiano, diciamo, il treno è fatto a Savigliano Pensio di Cuneo, la power car, che è il veicolo centrale, è stato prodotto a Vado Ligure e quindi è 100% italiano, sviluppato in Italia, il segnalamento viene fatto in Italia nel nostro sito di Bologna e quindi è un treno di attrazione Sesto San Giovanni a Milano.
Il cuore di questo treno è la power car, che è un vagone esternamente riconoscibile perché non ha finestrini, ma quello che c'è dentro ce lo dice Davide Viale, che è direttore generale rolling stock di Alstom Italia.
Noi abbiamo inserito all'interno del treno la cosiddetta power car, quindi un veicolo dedicato che ospitasse tutte, diciamo, gli equipaggiamenti propri e necessari per il funzionamento dell'idrogeno. In cosa consistono? Innanzitutto abbiamo i serbatoi, no? I serbatoi contengono l'idrogeno a 350 bar, stato gassoso. Questo idrogeno, allora, sono all'interno della power car, che è il veicolo centrale, adesso qui non lo vede, quello senza finestrini, proprio perché al suo interno si trovano tutti questi serbatoi, che sono poi quelli che danno l'autonomia al treno, noi 600 km che dicevamo appunto di autonomia. L'idrogeno a questo punto si combina con l'ossigeno all'interno delle fuel cell, cioè delle celle a combustibile. Queste cosa fanno? Realizzano la combinazione idrogeno con ossigeno. L'emissione in atmosfera è quella di vapore acqueo e, come sottoprodotto, che per noi in realtà è il prodotto principale, abbiamo produzione di energia elettrica. Questa energia elettrica va innanzitutto nelle batterie, ok? E le batterie sono poi quelle che consentono alla fine il diretto funzionamento, diciamo, in tutta la trazione, in tutti gli equipaggiamenti anche ausiliari del treno, come il condizionamento, l'illuminazione, eccetera.
Questi bomboloni, chiamiamoli così, sì, per intendersi. Vengono ricaricati o vengono sostituiti?
Com'è? No, vengono ricaricati. Alla fine è un rifornimento, possiamo dire, ok?
Di un come uno gas, può fare la sua auto, insomma.
Come uno può fare la sua auto. Chiaro che serve una stazione di rifornimento particolare.
Infine sentiamo anche Alberto Dossi, che è presidente di Sapio, quindi il fornitore dell'idrogeno. In questo passaggio, primo passaggio dell'intervista, ci parla in generale dei costi di produzione e delle richieste dei produttori come Sapio per avere idrogeno a un prezzo concorrenziale rispetto alle fonti fossili. Parlerà a un certo punto di spese OPEX e CAPEX. Le spese OPEX sono le spese operative più ricorrenti in un'azienda, contrariamente le CAPEX, capital expenditures, le CAPEX, sono le spese di investimento e pertanto più mirate alla crescita a lungo termine dell'azienda.
L'idrogeno prima si costruiva, partivamo dal metano, dal CH4, si crachizzava la molecola e si tirava fuori idrogeno. E l'idrogeno era sicuramente a basso costo perché era intorno ai 2-3 euro al chilo. Oggi, per avere l'idrogeno veramente verde, che parte naturalmente da fonti rinnovabili con l'acqua, noi siamo partiti da 22-23 euro al chilo, siamo arrivati a 6-7 euro al chilo, è ancora troppo caro perché dobbiamo ancora lavorarci, però noi dobbiamo considerare che l'idrogeno è una nuova filiera, almeno l'idrogeno, per quanto riguarda l'idrogeno verde, è una nuova filiera, ha bisogno di aiuti, e così come sui CAPEX ha avuto il PNRR, che ha fatto un grande aiuto per costruire gli impianti, così pure speriamo e siamo in contatto con il MASE per riuscire a concretizzare questo decreto sugli OPEX, e in modo da poter avere uno sconto sull'energia elettrica per rendere finalmente competitivo l'idrogeno rispetto ai combustibili fossili che esistono da 150 anni.
Insomma, bisogna sostenere le spese di investimento delle aziende, dice Alberto Dossi. Ora facciamo una piccola pausa, ascoltiamo tra un istante un altro passaggio di questa stessa intervista su cui costruiamo poi il passaggio successivo.
Si può fare.
Fare.
Eccoci, rientriamo con un altro passaggio, come vi avevo promesso, dell'intervista ad Alberto Dossi, che è il presidente di Sapio. Io gli ho chiesto nel corso di questa appunto presentazione che si è svolta a Rovato che tipo di idrogeno viene utilizzato. Sapete che ci sono vari tipi di idrogeno a seconda delle fonti dalle quali si produce. Questa è stata la sua risposta.
Per ora è idrogeno blu. Con il ricovero della CO2. Noi stiamo però, abbiamo già vinto due Hydrogen Valley e stiamo aspettando gli elettrolizzatori per partire con la produzione di idrogeno verde.
Da un punto di vista del luogo dove viene prodotto?
A Mantova. Idrogeno blu.
L'acqua, quindi lì è disponibilità ce n'è.
Sì, ecco. sì, no, perché è vero, lei ha toccato un altro argomento, ci vuole tanta acqua per produrre idrogeno, però insomma siamo in una fascia geografica dove l'acqua fortunatamente non ci manca.
Ecco, questa è la risposta, due le questioni che sono state introdotte e le affrontiamo, ma facciamo un ulteriore passaggio perché l'Italia sull'idrogeno conta molto per il futuro. Si pensa alla costruzione di un corridoio che dal Nord Africa porti questo idrogeno verso l'Italia e poi su verso l'Austria e altri paesi europei. Dicevo, ne parliamo con il professor Alessandro Abbotto, chimica organica e materiali per le energie rinnovabili presso l'Università di Milano Bicocca, le sue aree di esperienza e competenza. Buongiorno e benvenuto, professore.
Buongiorno a voi, grazie.
Tra l'altro esperto del team idrogeno, lei ha dedicato anche alcuni dei suoi libri all'idrogeno, ricordo idrogeno, tutti i colori dell'energia, anche perché l'idrogeno ha tutti questi colori, l'idrogeno blu, l'idrogeno verde. Come mai poi dopo li utilizziamo così? Magari non li comprendiamo a fondo, professore.
Sì, ma allora idrogeno verde naturalmente, come dice anche il colore, è quello migliore perché si produce in maniera sostenibile a partire da energia rinnovabile, principalmente eolico e fotovoltaico, e acqua attraverso dei dispositivi chiamati elettrolizzatori che scindono la molecola d'acqua appunto nelle sue componenti, idrogeno e poi ossigeno che viene liberato. Il problema è che purtroppo, ahimè, l'idrogeno, che ha una grande industria attuale, se ne producono circa 100 milioni di tonnellate all'anno, e non è verde. Attualmente l'idrogeno verde è circa l'1%, il 99% è idrogeno sporco, che viene chiamato grigio, perché proviene dai combustibili fossili, per cui purtroppo attualmente l'idrogeno ha una provenienza sporca, grigia, che diventa verde solamente durante l'utilizzo, perché quando lo si brucia in un motore a combustione oppure lo si utilizza in una cella combustibile, in questo caso per produrre elettricità, ha come scarto dell'acqua e basta, innocua acqua. Il problema è appunto la fonte fossile per la produzione di idrogeno. C'è una strategia intermedia che viene appunto chiamato, come sentivamo prima, idrogeno blu, in cui si parte sempre dai combustibili fossili, per cui non ci emancipiamo dai combustibili fossili, semplicemente viene catturato da CO2 che viene prodotto. Il problema è che, ahimè, dal punto di vista tecnico, la cattura di CO2 è una tecnica attualmente molto poco efficiente e quindi in questo momento riesce ad avere delle efficienze molto basse, quindi comunque a non risolvere il problema delle emissioni.
E quindi c'è molto da studiare e molto da fare ancora sicuramente in questo campo. Com'è, come non è, però a livello politico perlomeno si lavora molto alla costruzione di questo corridoio meridionale dell'idrogeno, la cui produzione, se ho ben capito, avverrebbe nel Nord Africa, in Algeria, Tunisia, e poi, come dire, ci sarebbe attraverso gasdotti, anche in questo caso, un trasferimento verso l'Italia. se ne parla molto, mi par di capire che però la messa a terra, per così dire, sarà molto difficile.
Esatto, beh, allora questo qui è un progetto, appunto, almeno sulla carta, di idrogeno verde, mira a sfruttare la produzione di elettricità verde nel Nord Africa, soprattutto eolico e fotovoltaico, come diceva appunto lei, in Algeria e Tunisia, e poi attraverso questo condotto di oltre 3.000 km arriva in Italia, Austria e Germania. Il problema è che non esistono attualmente dei condotti per l'idrogeno, cioè i cosiddetti idrogeno doti. Esistono dei condotti per il gas naturale che non sono di per sé compatibili per trasportare idrogeno. C'è una rete enorme di trasporto del gas naturale, 35.000 chilometri in Italia, sono oltre 200.000 chilometri in tutta Europa, però non può essere utilizzata tal quale.
Cioè, non si può girare l'interruttore, ecco, e cambiare.
Assolutamente no, perché l'idrogeno è una molecola che ha delle proprietà chimiche particolari, è molto reattiva, in particolare ad esempio reagisce anche con l'acciaio delle attuali condutture, per cui ci vogliono delle condutture particolari, con particolari rivestimenti che sono ovviamente molto più costosi. Inoltre l'idrogeno è una molecola piccola, la più piccola molecola chimica dell'universo, e quindi si inserisce in tutte le parti, si dice che infragilisce le strutture, tra cui anche le strutture dei gasdotti.
Ma io ricordo che ci sono state delle sperimentazioni di SNAM, però forse era solo una, non veniva una avveniva una conversione completa, ma solo diciamo un mix,
un blend esattamente per questa ragione, cioè gli attuali gasdotti, almeno i più moderni, sono in grado di trasferire dei mix fino al 15% circa. SNAM ha già fatto degli esperimenti da questo punto di vista, che hanno avuto anche un certo successo, però si arriva appunto a queste percentuali abbastanza basse. L'attuale infrastruttura, il SAFAC 2, H2, che appunto è in progetto, di cui parlavamo, prevede per la maggior parte, il 65%, la riconversione di attuali infrastrutture a metano, che però naturalmente hanno un costo, perché non si tratta solamente di riconvertire la conduttura, ma anche cambiare tutta la componentistica di contorno, per cui ad esempio le valvole, la misurazione del gas, i compressori, che sono completamente diversi, passando dal gas naturale all'idrogeno. E poi c'è una parte di 35%, attualmente non esistente, che dovrebbe essere costruita nei prossimi 5 anni, invece di idrogeno dotti nuovi, cioè dei gasdotti proprio specificatamente dedicati ad idrogeno.
Da quello che, a parte l'impegno economico ovviamente che ci vuole per questa costruzione, ma mi par di capire anche che tutto sommato, quindi, se uno vuole ricorrere all'idrogeno, che dà sicuramente numerosi vantaggi, forse meglio se lo produce e lo consuma in loco?
Esattamente, che è esattamente quello che viene fatto adesso, cioè di quei 100 milioni di tonnellate che vengono prodotte oggi, praticamente la quasi totalità viene utilizzata poi negli stessi impianti, ad esempio nel petrolchimico per produrre ammoniaca per i fertilizzanti, proprio perché è molto difficile trasportare l'idrogeno. Attualmente non c'è un'infrastruttura di trasporto di idrogeno proprio per questo motivo, cioè i motivi che dicevamo prima, e quindi si parla, come sentivamo anche prima, delle hydrogen valleys, cioè dei posti in cui localmente si produce idrogeno e poi lo si utilizza, ad esempio nell'industria hard to abate, nelle acciaierie, cementifici, cioè tutte quelle industrie che hanno bisogno di operare ad altissime temperature, di cui fra l'altro mira anche l'idrogeno dotto che arriva dal Nord Africa, oppure anche per il trasporto pesante. Ad esempio ricordo che quest'anno partirà in Lombardia, nella tratta Brescia-Edolo, nell'ambito delle iniziative per le Olimpiadi invernali del 2026, la prima tratta ferroviaria a idrogeno, che è appunto un sistema locale in cui si produce idrogeno localmente e poi viene appunto utilizzato per fornire i treni.
C'è poi quell'altro passaggio che a me lascia un po' di stucco, e io ne ho parlato appunto anche, insomma ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, che è quella relativa all'acqua, perché comunque serve dell'acqua. Forse andare nel Nord Africa a usare l'acqua, non lo so, creiamo un danno collaterale.
Esattamente, allora giusto per dare dei numeri, per produrre 1 chilogrammo di idrogeno ci vogliono 20 chilogrammi d'acqua, che deve essere acqua dolce, quindi una risorsa preziosa. A livello europeo, cioè comunque in tutte quelle regioni in cui non c'è un problema di approvvigionamento d'acqua, questo non è una criticità. Ad esempio, si calcola che a livello europeo, per produrre la quantità di idrogeno che viene prodotto oggi, servirebbe meno dell'1% dell'uso d'acqua attualmente utilizzato nell'industria. Il caso è completamente diverso, appunto, quando uno va in regioni dove l'acqua dolce è una risorsa importante. Allora, se parliamo di produzione di milioni di tonnellate di idrogeno, in particolare questo nuovo progetto prevede 4 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno, noi dobbiamo moltiplicare per 20, quindi arrivare a 100 milioni circa di tonnellate di acqua preziosa dedicata a questa produzione, che può essere una criticità. Non è un caso che, ad esempio, a livello scientifico si sta studiando l'utilizzo di acqua di mare, che in questo caso risolverebbe il problema, però questo è assolutamente a livello sperimentale, cioè a livello di sperimentazione in piccolissima scala, di laboratorio, per cui passeranno molti anni, forse anche qualche decennio, prima che questo sarà possibile. Certamente, quando questo sarà possibile, allora il problema dell'acqua sarà risolto e in quel caso la produzione diventa certamente molto più sostenibile.
Eh sì, avremo
anche dal punto di vista delle risorse.
Un po' di libertà in più, diciamo così, nell'utilizzo,
esatto,
di questa fonte. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buona domenica, buon proseguimento. Ricordo, abbiamo avuto al microfono Alessandro Abbotto, insegna all'Università Milano Bicocca, chimica organica, materiali per le energie rinnovabili.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Si può fare.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Conne in corsia numero 6.
Grosset davanti a tutto ha preso una partenza pazzesca il francese alla corsia 4. Andiamo a vedere Thomas.
Grosset è un po' indietro, Thomas deve combattere per una medaglia, ma Grosset si sta piantando. Ma è lì davanti Thomas al tocco. Thomas Conne, campione del mondo! Campione del mondo!
Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el 32 tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Fare. Listen to your heart.
Allora, con il professore Abbotto abbiamo sentito quali sono i limiti, le difficoltà, anche gli obiettivi futuri, per carità, della produzione di idrogeno, quindi ricavarlo non con acqua dolce ma con acqua di mare. Però insomma i progetti vanno avanti, abbiamo detto di questo, è scritto South H2 Corridor, ovviamente in inglese, ma insomma è questo corridoio che dal Nord Africa dovrebbe portare idrogeno fino al Nord Italia, all'Austria e così via. E quindi i progetti, insomma le discussioni politiche vanno avanti. Parliamo un po' di questo aspetto della questione con Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica dell'energia e sicurezza energetica per RIE, ricerche industriali ed energetiche appunto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui. La questione, insomma, ci sembra di capire che è molto per l'appunto il suo campo, geopolitica, perché da un punto di vista tecnico-scientifico è un bellissimo progetto, ma piuttosto difficile, se non impossibile, con gli strumenti attuali da mettere in campo.
Sì, decisamente direi che Southeast 2 Corridor è un progetto di natura prettamente politica, innanzitutto perché ad oggi l'idrogeno verde non viene commercializzato a livello internazionale e l'Europa consuma principalmente idrogeno grigio, ovvero prodotto attraverso gas naturale, e quindi siamo molto lontani da vedere realizzato oggi, domani e dopodomani un'infrastruttura che prevede un'interconnessione energetica grazie appunto all'idrogeno verde. Ma l'intento ovviamente è quello di unire gli interessi economici e politici su ambo le sponde del Mediterraneo, e l'Italia in questa ottica, in questo scenario, gioca ovviamente un ruolo geopoliticamente rilevante, perché si situa al centro del Mediterraneo ed è la cintura perfetta tra Europa e Nord Africa.
Sì, la famosa piattaforma nel mare, chiaramente, però sarebbe anche il luogo attraverso il quale transitano questi futuri gasdotti, quindi ha un doppio valore. C'è poi, leggevo anche nei suoi articoli su ISPI Online, citiamoli visto che ci sono e molti saranno interessati ovviamente dopo questo discorso andarli a leggere nel dettaglio, perché noi non abbiamo il tempo di fare tutto nei minuti che abbiamo a disposizione, però ecco, questa intesa italo-tedesca è importante, perché come dire è un nuovo patto che nasce e che diciamo dà un po' l'idea di quella che può essere la ricostruzione dei rapporti italo-tedeschi.
Sì, allora rendiamo subito chiara una cosa ai nostri ascoltatori. Non vi può essere la costituzione di alcun idrogenodotto a livello internazionale, quindi guardando all'estero, al di fuori dell'Unione Europea, e per l'importazione di questo idrogeno verde senza il coinvolgimento della Germania. E questo ciò non ha a che fare soltanto con l'idea di collegare l'Italia e il Nord Africa alla Germania, ma tutti e cinque i corridoi verdi che prevedono l'importazione di idrogeno verde dall'estero, da fuori dai confini dell'Unione Europea o all'interno, agli estremità dei confini dell'Unione Europea, puntano tutti direttamente alla Germania. Questo perché la Germania, il paese, ha una strategia dell'idrogeno verde molto, molto più corposa, molto più forte e strutturata rispetto a quella di qualsiasi altro paese in Europa. Probabilmente la Spagna è l'unico altro paese che ha una strategia dell'idrogeno verde comparabile a quella tedesca, ma e in questa natura della Germania come paese più industrializzato dell'Europa e che vuole proporsi a una nuova idea di industrializzazione low carbon, quindi a basse emissioni, l'idrogeno verde ha un senso, perché consumati in grandi volumi, perché importati in grandi volumi per l'industria tedesca, e in questo momento l'Italia ovviamente, nella fase successiva della geopolitica dell'energia, dal crollo della interdipendenza gassifera tra Unione Europea e Federazione Russa, si trova al centro del Mediterraneo, ma al centro soprattutto di un corridoio energetico che da sud dovrebbe collegare il centro, il cuore industriale dell'Europa.
Ma io non capisco però una cosa: se sì, come abbiamo sentito e come a questo punto direi assodato, la produzione di idrogeno conviene localmente, è difficile, è pericolosa da trasportare, non ha delle infrastrutture, se tutto questo è fatto per l'economia e l'industria tedesca, perché avviene in Algeria?
L'idea che sta alla base del progetto e di tutti gli operatori che ne fanno parte è quella di produrre, di utilizzare grandi capacità nell'industria solare, nel solare soprattutto, ma anche nell'eolico nel Nord Africa, nella produzione di energia verde da fonti rinnovabili, quindi in Algeria e in Tunisia, e importare questi grandi volumi, sempre ipotetici, di energia e di idrogeno verde attraverso la rete già esistente di gasdotti italiani, rafforzati, riammodernati, verso il nord, anche verso la pianura padana, perché no? Perché ovviamente anche la pianura padana italiana è una zona altamente industrializzata in Europa. Ciò lo si fa con l'idea di abbassare i costi dell'energia in un'ottica di un'energia, un mix energetico molto più decarbonizzato rispetto a quello che abbiamo oggi l'Europa si prefigge di avere all'incirca il 15% dei propri consumi energetici provenienti da idrogeno al 2050, quindi parliamo di vastissime quantità di energia corrisposte da questa fonte. Certo è che oggi invece questa fonte rappresenta lo 0% dei consumi europei, o lo 0, quando si parla di idrogeno grigio, e quindi è una grandissima scommessa politica, economica, che questi attori coinvolti nel progetto fanno nei confronti anche di, lo abbiamo detto, un progetto geopolitico, ovvero quello di connettere gli interessi del Nord Africa, di questi due paesi in particolare, Tunisia e Algeria, con quelli dell'industria europea.
Sì, capisco l'intento, diciamo, geopolitico e politico. Da un punto di vista forse energetico e anche ambientale, questo lo capisco di meno. Mi sembra che vada un po' contro, ecco, questi altri due aspetti.
Ma attenzione, vi è anche un'idea di influenzare quello che sarà il percorso di transizione energetica che avverrà nel Nord Africa. Noi parliamo di due paesi, Tunisia e Algeria, in questo momento fortemente dipendenti da fonti fossili. Uno dei due paesi è un grande produttore di fonti fossili, di idrocarburi, sia petrolio che gas naturale, e questa è l'Algeria, che è divenuto il nostro principale fornitore di gas naturale dopo la fine dell'interdipendenza con la Russia, e poi dall'altra parte vi è invece la Tunisia, un paese che a sua volta è dipendente dalle importazioni algerine. Quindi l'idea è quella di aiutare la transizione energetica favorendo investimenti in queste industrie anche attraverso questi progetti. Il punto vero è che questi progetti non vengono costruiti, questo progetto Selfridge Dual Corridor non viene costruito con l'intento di principalmente favorire le rinnovabili e l'utilizzo di queste fonti energetiche in loco, ma per importarle, e quindi c'è un grandissimo paradosso, e questa è una delle prime, diciamo, uno dei primi paradossi politici. E poi l'altro grande paradosso politico, che tutto interna all'Unione Europea, è una visione un po' differente rispetto al ruolo che l'idrogeno verde deve e dovrà giocare nel mix energetico del paese, perché se la Germania ha una strategia molto strutturata che da anni, diciamo, sta prendendo forma, ma che è stata anche rallentata negli ultimi tempi per colpa del crollo del governo di Olaf Scholz e della SPD, in Italia questa strategia manca. Non vi è una strategia chiara, vi sono alcuni attori che naturalmente sono interessati a fare dell'Italia anche un hub dell'idrogeno verde in Europa, un hub energetico al centro del Mediterraneo, quindi attori economici e politici che hanno questo interesse. Non è ben chiaro chi dovrà essere incaricato di portare a termine questi obiettivi, che coinvolgono soprattutto a certi attori economici del paese, e che prevedono grossissimi investimenti dal punto di vista economico, che ovviamente, laddove dovessero, diciamo, essere incontrollati o progetti che necessitano di finanziamenti corposi da parte delle istituzioni europee oppure dalle istituzioni nazionali, ovviamente i costi di questi progetti vanno a ricadere sui cittadini e le industrie nel momento in cui le bollette energetiche non si limitano e non si abbassano, e anzi vediamo che proprio l'instabilità dei prezzi energetici ormai è diventata cronica in Europa.
Beh sì, purtroppo sì. Quindi occhi aperti, perché appunto, dall'essere partner a essere vittime c'è un attimo. In conclusione, ma non abbiamo tempo di affrontare questo punto, insomma, Tunisia e Algeria, oltre a non beneficiare delle energie rinnovabili, perderebbero anche un bel po' d'acqua, che non è poca cosa da quelle parti, e quindi è un progetto che ha grandi ambizioni, ma che da calare nella realtà non è facile. Grazie a Francesco Sassi, ricordo ricercatore RIE, Ricerche Industriali ed Energetiche. Buon proseguimento di giornata e alla prossima.
Grazie a voi.
Abbiamo una pausa, tra poco.
Si può fare.
Che fatica avere 20 anni, siamo giovani un po' distratti. Cambiano le ragazze, cambiano i ragazzi, cambiano i loro gusti, cambiano i loro valori, cambiano i loro sogni, cambiano le loro fragilità, cambiano le loro storie.
E cambiano anche i programmi.
Beh, no, il programma è rimasto lo stesso.
Ecco, vedi, non mi capisci. Cambiano giorno e ora, ma siamo sempre noi.
E noi siamo Matteo Bussola e Federico Taddia e con Non mi capisci vi aspettiamo ogni sabato alle 14.30.
Non mi capisci, la voce alle nuove generazioni.
Che fatica avere 20 anni. Si può fare.
Si può fare.
E dopo aver parlato di grandi scenari e grandi impianti e infrastrutture che riguardano l'idrogeno, non potevamo non affrontare il tema delle popolazioni, diciamo, che vedono la possibilità che sui loro territori arrivino queste grandi infrastrutture, non necessariamente quelle per trasportare l'idrogeno dal nord dell'Africa fino all'Austria, ma anche impianti di rinnovabili il cui impatto può essere pesante sul territorio. Non che quelli che ci sono adesso, penso alle raffinerie, non siano impianti impattanti, ma costruirne di altri, beh, insomma, ovviamente fa riflettere. Trovo in nostra compagnia con piacere Isabella Guerrini. Claire, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura.
Consulente, bene, grazie. Consulente, ricercatrice esperta che lavora sui temi della economia circolare, un po' con tanti attori. E uno di questi attori che è nato sul territorio, in particolare toscano, poi non so, ci dirà se si espande via via questa rete, si chiama TES, Transizione Energetica Senza Speculazione. Direi un nome che è un programma, Isabella.
È vero, è certamente un manifesto. Io ho preso parte a TES a novembre di dell'anno scorso e TES era già una coalizione nazionale quando ne ho preso parte. È certamente nata in Toscana, perché in Toscana c'è una esigenza, diciamo, di proteggere i territori non tanto dalla transizione energetica, perché le transizioni energetiche sono necessarie e sacrosante, ma c'è una legge che rischia di minacciare, diciamo, i territori con dei grandissimi impianti, esattamente come hai appena raccontato, quindi impianti che avrebbero degli impatti permanenti sul paesaggio toscano, che è, diciamo, la cartolina italiana
classica
del mondo.
Certo.
E quindi non a caso un assalto al territorio avviene in aree che sono, diciamo, così iconiche. E quindi la Toscana ha più enfasi, perché anche la legge regionale che la regione toscana sta preparando potrebbe essere molto dura, ancora più richiestiva dei territori di quello che richiede la legge nazionale.
Cioè, potrebbe concedere di più agli impianti, sì, di grandi dimensioni.
Di più di quello che viene richiesto, sì. Questa è la, allora, diciamo, la definizione. Tra l'altro, la regione toscana, bisogna dire a onor del vero, è una delle poche regioni che ci ha raccontato come vorrebbe far la legge. Le altre regioni non l'hanno fatto e quindi ovviamente c'è un po' più di enfasi sulla regione toscana.
È chiaro che qualche compromesso bisognerà trovarlo nel momento in cui si va a cambiare il nostro sistema di produzione dell'energia, quindi è chiaro che bisognerà un po', come dire, fare l'occhio su qualcosa di nuovo che nascerà sul territorio.
Assolutamente, ma infatti la questione della transizione energetica richiede comunque un'attenzione all'energia che non abbiamo probabilmente mai avuto così intensamente prima d'ora. E questo non richiede soltanto il sacrificio ovviamente del territorio, ma richiede anche un cambiamento di mentalità. TES essenzialmente è nata per questo, perché transizione energetica, se la facciamo con lo stesso paradigma energetico che abbiamo avuto fino ad oggi, probabilmente non riusciremo a vincere la decarbonizzazione.
Certo, questo è un grande tema che viene spesso tralasciato e dimenticato, perché si pensa di dover fare la stessa cosa che facciamo adesso con un grande impianto, però invece del petrolio io ci vado a mettere, non lo so, i pannelli solari oppure le pale eoliche, ma non è così che dovrebbe funzionare la produzione da rinnovabile. Anche lì, come per l'idrogeno, produco in loco, utilizzo in loco piccoli impianti, possibilmente, adesso vedo voi avete indicato anche le comunità energetiche, insomma questo tipo di soluzioni per il civile.
Sì, non solo, anche perché da un punto di vista di grandi produzioni, grandi impianti, ci sono dei problemi molto più grandi. I problemi più grandi riguardano il 50% secco di perdita della materia energetica nel trasporto. E questo è indicativo del fatto che qui non c'è un progetto imprenditoriale sulle grandi rinnovabili, c'è un progetto speculativo, perché se io ho una concessione molto alta dallo Stato e quindi dai contributi dei cittadini per creare un impianto così grande, non ci rimetto niente. Dov'è il mio rischio imprenditoriale? Non c'è. Quindi se anche non produco abbastanza materia energetica nel tempo, se anche non ci fosse vento, che anche questo è un tema, perché andando verso il riscaldamento globale i venti diminuiranno, adesso ci sono dei dati nati proprio, guardi, questa è fisica, il fatto che il vento diminuisca col riscaldamento, ma adesso dal giorno di San Valentino una ricerca scientifica, che è la seconda fatta in questo ambito, la prima è stata fatta solo sul territorio del Regno Unito, del Mar del Nord, dice le stesse cose, cioè ci sono dei ritrovamenti che dicono i venti diminuiranno nei prossimi 10 anni, nei prossimi 50 anni, a causa del riscaldamento globale. Quindi l'investimento fatto
sarà ripagato, ecco, se facciamo questo tipo di scelta. E quindi lei dice puntiamo, o meglio TES suggerisce anche facciamo attenzione anche a questo tipo di risultati della ricerca scientifica, facendo degli investimenti quindi mirati anche al futuro e non solo al presente. Ma volevo sapere, prima di salutarci, perché abbiamo ancora pochi minuti, qual è stata la reazione della Regione Toscana? So che comunque vi siete incontrati con l'assessore all'ambiente, Monni.
No, non è mai accaduto in maniera ufficiale. Purtroppo, e speriamo che questo accada, ma in realtà qui sta succedendo qualcosa di molto più grande. Abbiamo un assalto a tutto il territorio italiano che riguarda qualcosa come il 250% di nuovi progetti presentati solo negli ultimi 2 mesi al MASE, quindi le località diciamo impattate da questi progetti, che sono venduti letteralmente a anche piccole aziende che poi le rimettono nel mercato se il progetto va avanti. Il progetto essenzialmente viene presentato da un'azienda, anche con un piccolo capitale. Questo progetto, se il territorio non è informato, entro 30 giorni andrà avanti con gli espropri. E questo c'è un bullismo legislativo. Le regioni ora italiane devono individuare le zone idonee al rinnovabile. Quindi quello che si chiede alla Regione Toscana, ma anche a tutte le altre regioni, è di individuare queste zone dove ci sono i brownfields, dove ci sono i tetti dei capannoni, dove ci sono delle aree che hanno già un degrado.
Sì, o sono già state sfruttate comunque. Quindi
Esatto, e quindi non andiamo a utilizzare nuovi terreni, sia agricoli che montani, che oggi ci forniscono il carbon storage. Questo è il paradosso, che per salvare l'ambiente
lo distruggo.
Lo eliminiamo,
quindi
ci serve.
Ma certo che ci serve in tutte le, in tutti i modi e in tutti i luoghi, sicuramente. Quindi io mi fermerei rimandando le comunità che vengano a conoscenza di progetti, ma anche gli imprenditori contattati, le regioni magari a, come dire, unirsi anche a testo, comunque fare riferimento a delle reti locali, di modo che ci sia una condivisione di percorso con un obiettivo finale che è la tutela del territorio e il benessere delle comunità. Ci salutiamo su questo punto, Isabella, grazie. Credo, e poi magari ci ritroviamo più avanti.
Certo, grazie mille.
Grazie della... Isabella Guerrini e Claire, grazie a Tess per aver fatto presente, insomma, queste situazioni. Siamo giunti al termine di questa puntata, per la quale io ringrazio come sempre Michele La Serra, Silvia Bandelloni, Carlo Salvatore in regia, da Laura Bettini. Un buon proseguimento di ascolto e di domenica.